non un giorno qualsiasi. Storie di chiesa e di vita al di là della quotidianità. Un programma presentato da Federico Piana.
Ed eccoci, segnate il numero verde 800-208-802, poi gli sms al 335-1243-317. Adesso vi porto in Germania per parlare del viaggio del Papa, che naturalmente è seguito dal nostro inviato Stefano Leszczynski. Stefano, buona domenica.
Buongiorno Federico, buongiorno a tutti quelli che sono in ascolto e buona domenica a voi.
Un buon viaggio, un viaggio naturalmente molto importante. Per quale motivo?
Beh, intanto è un viaggio assolutamente storico, insomma il Papa per la prima volta è invitato in maniera ufficiale in Germania. È vero che è già stato nella sua patria per ben due volte, una poco dopo l'elezione per la Giornata Mondiale della Gioventù e poi ancora per visitare la Baviera, quindi la sua regione, ma è la prima volta che arriva in Germania come Papa tedesco per visitare tutto il paese, quindi un viaggio molto complicato, molto intenso, perché diretto sia a incontrare le istituzioni e quindi con una parte, diciamo così, di rapporti tra stati, quindi tra la Santa Sede e la Germania, e poi la parte del viaggio apostolico vero e proprio, quindi con tutta la parte pastorale dedicata ai cattolici, ai cristiani tedeschi, con diverse tappe e diversi appuntamenti importanti. Il principale, del quale si è svolto poi a Erfurt nell'incontro con la Chiesa evangelica tedesca presso l'ex convento degli Agostiniani di Erfurt, qui una tappa molto importante per il dialogo ecumenico, un dialogo che si è sicuramente rafforzato dopo questo viaggio di Benedetto XVI.
Senti Stefano, l'accoglienza che c'è stata qual è stata?
Un'accoglienza che, secondo la stampa, all'inizio doveva essere fredda. Sembrava quasi, prima che il Papa arrivasse in Germania, che i tedeschi non tenessero in alcun conto l'importanza di questo viaggio, il significato di questo viaggio, il valore pastorale dell'arrivo di Benedetto XVI in Germania. Infatti, quando leggevamo qui in Germania i giornali prima dell'arrivo del Papa, i titoli erano molto così critici, davano molto spazio a quelli che erano diciamo così le questioni della opposizione, il boicottaggio che ci sarebbe stato al discorso del Papa in Parlamento, i cosiddetti cattolici dissidenti, quindi che portano avanti istanze che al momento non hanno soluzione o comunque non possono essere prese in considerazione. Insomma, era veramente una situazione molto particolare. È tutto cambiato all'improvviso. Il giorno dopo, già dall'arrivo del Papa, dopo le prime parole, i primi discorsi, l'atteggiamento nei confronti di Benedetto XVI è cambiato radicalmente anche da parte della stampa. Improvvisamente è esploso l'interesse per quello che il Papa ha da dire alla Germania e al mondo, ha da dire ai cattolici e ai cristiani a livello universale, e poi ha colpito molto l'obiettivo di questo viaggio, che è stato rivelato dallo stesso Benedetto XVI, che ha detto: io non vengo per fare politica, vengo per incontrare la gente, per parlare di Dio. E questo ovviamente è stato il punto centrale che ha acceso un po' anche l'attenzione di tutti quanti, soprattutto di tutti quelli che si aspettavano invece un incontro,
un papa politico
diverso.
Anche no,
esattamente, molti pensavano a un papa che arrivava in Germania per influenzare la politica, per lanciare anatemi, e questo ovviamente non è nello stile di Benedetto XVI. Tutti hanno riconosciuto il grande valore intellettuale di Benedetto XVI nei suoi discorsi in Germania, l'alto profilo, gli spunti e i temi di riflessione diretti ai politici che riguardavano, ad esempio, l'eguaglianza, il rispetto della giustizia, il tendere a un bene superiore che è quello collettivo e quindi non perseguire, interessi personalistici, che poi sono gli stessi temi che sono stati rivolti anche, fondamentalmente ai cattolici. Ai cattolici, in particolare, Benedetto XVI ha dato un messaggio molto importante, soprattutto quelli che hanno quelli che lui ha definito i sogni di chiesa, no? Quindi quelli che immaginano una chiesa a propria misura, tagliata su misura per le loro esigenze. Benedetto XVI in sostanza ha spiegato loro che la chiesa è una, che bisogna stare dentro la chiesa, perché stare dentro la chiesa significa avanzare con Cristo e quindi riuscire a realizzare anche i progetti per il futuro, avere un futuro migliore. Di fondo questo è il leitmotiv di questo viaggio, il cui motto è appunto Wo Gott ist, da ist Zukunft, quindi dove c'è Dio, là c'è futuro.
E quindi è piaciuto questo Papa che non si è intromesso nelle questioni politiche, no? Quindi ecco perché è cambiato un po' il giudizio, possiamo dire così, Stefano.
Ma noi da Roma siamo abituati a sapere che il Papa non si intromette. Il Papa si rivolge al mondo, e al mondo porta la parola di Dio e porta il messaggio della Chiesa. Il Papa non si intromette mai. Probabilmente in Germania sono un pochino più lontani da questa realtà, non sapevano bene, molti tedeschi, cosa dovessero aspettarsi. L'hanno scoperto poi quando il Papa è arrivato e quindi si sono sostanzialmente tranquillizzati e interessati finalmente a quello che il Papa aveva da dire.
Senti Stefano, riassumendo le tappe fondamentali di questo viaggio, quali sono?
La prima era quella più attesa del discorso al Bundestag, quindi davanti al Parlamento tedesco, evento storico perché non è consuetudine che un Papa parli davanti a dei parlamenti nazionali. Era successo 2 volte con Giovanni Paolo II, che aveva parlato di fronte al Parlamento polacco e poi di fronte al Parlamento italiano. Questa volta Benedetto XVI è stato invitato dal presidente del Parlamento tedesco a parlare in questa sede e il presidente del Parlamento tedesco ha sostanzialmente motivato la cosa dicendo sarebbe stato assurdo avere un papa tedesco in Germania, quindi un'occasione del millennio, insomma, e non approfittare per ascoltare quello che aveva da dire e invitarlo come Parlamento. Quindi, insomma, era una reazione molto, molto logica e molto normale. Tra l'altro, poi il discorso nel Parlamento, come dicevamo prima, ha avuto un grandissimo successo anche per questo richiamo un po' a quelli che sono gli scopi della politica, diretti appunto a fare al bene collettivo e quella che deve essere, diciamo così, l'aspirazione etica e morale di ogni politico. Poi c'è stata nella serata, la messa all'Olympiastadion di Berlino, che è stato il primo, evento prettamente religioso, del viaggio in Germania, ed è stato emozionante vedere questo immenso stadio olimpico gremito all'inverosimile di fedeli provenienti anche dai paesi limitrofi, non soltanto dalla Germania. Lo ha ricordato anche l'arcivescovo di Berlino, Monsignor Wölki, ha detto: ringrazio tutti quelli che sono venuti da lontano, affrontando anche viaggi molto difficili per essere qui, ma questo ci dà anche la temperatura di quello che è l'universalità della Chiesa tedesca. La Chiesa tedesca è composta non solo da tedeschi, ma anche da molti cattolici che tedeschi non sono, e questo dà un valore aggiunto alla Chiesa di Germania. E poi abbiamo avuto gli appuntamenti a Erfurt, appunto con gli evangelici, prima ancora gli incontri con i rappresentanti della comunità ebraica e della comunità musulmana In Germania sono stati due incontri di grande cordialità e di grande successo, anche questi, perché l'impegno su tutti e due i fronti per migliorare i rapporti, chiarire i fraintendimenti, sono stati assolutamente chiari, lineari e anche questi hanno sorpreso il pubblico. Tedesco, dopodiché abbiamo avuto i Vespri Mariani a Etzelsbach, presso il santuario mariano di Etzelsbach, nella regione dell'Eichsfeld, una regione della ex Germania orientale, quindi scampata alla dittatura comunista, poi con la riunificazione, e dove una piccola comunità di cattolici è riuscita a sopravvivere alle persecuzioni e all'oppressione, e adesso si sta lentamente ricostruendo con un grande sforzo, ma anche con un grande entusiasmo. Tra l'altro, questo santuario è meta di molti pellegrinaggi mariani. E infine abbiamo la terza tappa, che è quella di Friburgo, nel Baden-Württemberg, quindi nell'area più cattolica della Germania. Qui ci sarà l'incontro con i laici, con i giovani, l'incontro con l'ex cancelliere Kohl, che è stato uno degli artefici della riunificazione tedesca. La riunificazione tedesca è anche uno dei simboli di questo viaggio. Il Papa percorre la Germania da est a ovest in diagonale, una Germania che è stata per tanti anni divisa e che oggi si ritrova unita, seppure con molti problemi anche di tipo sociale e di tipo economico. Basti pensare al livello di disoccupazione che è crescente in molte zone della Germania, ad esempio nell'area della ex DDR, appunto anche del 13%, qui dove mi trovo io a Friburgo, invece è una disoccupazione che scende quasi sotto il 4%, quindi una differenza di ricchezza molto, molto alta. Poi è attesa la messa domenicale con una partecipazione di circa 80.000 persone a Friburgo. Infine i saluti dopo l'incontro con la comunità degli ortodossi, con i giovani, con i cattolici impegnati e con i membri della Corte Costituzionale tedesca, con alcuni giudici costituzionali tedeschi. E quindi, insomma, un viaggio
Un
intensissimo,
viaggio
18,
importante.
18 discorsi, certo, un viaggio molto importante, di portata storica, faticosissimo, e che il Papa sta affrontando con un entusiasmo e un'energia veramente inimmaginabili. Insomma, sembra quasi che tragga una forza da quella che è la risposta del mondo tedesco alla sua presenza, al suo viaggio.
Bene, grazie a Stefano Leszczynski, inviato proprio in Germania per questo viaggio, abbiamo detto, così possente, così ricco e anche così difficile da un certo punto di vista, perché insomma il Papa si sposta in diagonale, come ha detto Stefano, e quindi insomma non è facile per una persona che ha una certa età, no,
Ah
Stefano?
certo, non ha mai dormito più di una notte nello stesso posto, sono stati spostamenti continui. È vero, il Papa non è più giovanissimo, ma ti ripeto, l'impressione che tutti hanno avuto e che ha lasciato molto sorpresi è stato vedere la serenità e la rilassatezza e anche la gioia del Papa in tutte queste tappe. Come se appunto traesse forza e vigore dalla risposta positiva che trova ovunque vada qui in Germania.
Grazie Stefano Leszczynski. Stefano, buon lavoro. E adesso vi porto ad Assisi perché c'è un pellegrinaggio che si è svolto molto interessante, molto toccante, fatto dai giovani di Azione Cattolica. Marco Sposito è vicepresidente nazionale. Salve Marco, buona domenica.
Ciao a tutti, buona domenica.
Un pellegrinaggio che si chiama Tracce di Pace, giovani di Azione Cattolica per un cammino di libertà.
È un pellegrinaggio che abbiamo scelto di fare in continuità al pellegrinaggio che come giovani di AC abbiamo fatto anche 25 anni fa, in occasione dell'incontro di Papa Giovanni Paolo II, con i responsabili e gli esponenti di tutte le religioni. Così come nell'86 i giovani di Assisi sono riuniti in preghiera in vicinanza al Papa, abbiamo deciso anche quest'anno di sentirci chiamati e sentirci vicini al Santo Padre, che ha indetto per il 27 ottobre una giornata di riflessione, di dialogo e di preghiera per la giustizia e la pace del mondo, invitando tutti i fratelli cristiani delle diverse confessioni, gli esponenti delle tradizioni religiose del mondo. E così ieri ci siamo ritrovati con più di 500 giovani da tutta Italia, i responsabili giovani di tutte le diocesi italiane, e insieme abbiamo fatto un percorso che è partito dal pomeriggio, che ci ha visto insieme a riflettere insieme al Sua Eminenza il Cardinal Touran sul dialogo interreligioso e sul senso dell'incontro del Papa di 25 anni fa oggi, e l'incontro del Papa di Benedetto XVI oggi. Qual è il senso oggi di proporre un incontro per la pace, un incontro di preghiera e di riflessione? Insieme poi a Sua Eminenza il Cardinal Touran abbiamo riflettuto insieme con padre Gian Pier Battista Pizzaballa, custode di Terra Santa, luogo ideale, luogo simbolo per la pace, che però vive comunque costantemente un contesto di guerra e di tensioni. E ancora con Franco Miano, il nostro presidente, che un po' ci ha spronato sull'idea e l'importanza oggi per noi giovani di ACI di lavorare concretamente per la pace. L'idea quindi era quella di far sentire ancora la nostra vicinanza come giovani di Azione Cattolica al Santo Padre e di mettere alcuni tasselli per essere concretamente nella nostra quotidianità operatori di pace. E poi si sono susseguite sul palco, insomma, del Teatro della Cittadella di Assisi alcuni amici, tra cui artisti, musicisti, ballerini, che insieme con noi hanno cercato di farci capire, di spronarci ancora su come la pace può essere trasmessa anche con diverse espressioni, con la preghiera, con forme artistiche e con riflessioni. Poi abbiamo continuato, perché dopo la cena abbiamo fatto un pellegrinaggio simbolico fino alla Basilica di San Francesco, dove ieri sera abbiamo insieme pregato per la pace attraverso una veglia a cui si sono uniti oltre i 300 presidenti diocesani provenienti anche loro da tutte le diocesi italiane, che erano riunite a Trevi, qui vicino ad Assisi, dove hanno svolto il loro primo convegno nazionale di questo nuovo triennio. E poi abbiamo continuato, perché dopo la veglia un gruppetto di giovani hanno vegliato e adorato nella parrocchia di Santa Maria Maggiore per tutta la notte con l'adorazione eucaristica, cioè simbolicamente abbiamo voluto continuare il nostro pellegrinaggio di pace. Per concludere poi questa mattina con la messa sempre in Basilica Inferiore e per tornare a casa carichi e ancora più pieni di forze e di energie per essere operatori di pace nella nostra quotidianità.
Ecco Marco, ma che cos'è la pace per i giovani di Azione Cattolica?
La pace è per noi giovani di Azione Cattolica è caratterizzata da tre elementi fondamentali. Innanzitutto la pace è una pace interiore, deve essere uno stile di vita, no? Quindi l'ascolto, il dialogo, l'intimità con Dio, l'apertura alle diversità, l'attenzione e la cura dell'altro devono essere i pilastri fondamentali delle nostre relazioni umane e personali. Ecco allora che per noi pace significa anche la riscoperta di quello che Don Tonino Bello chiamava la convivialità delle differenze, cioè la consapevolezza che le diversità di opinioni, di credo, non sono mai una divisione, ma sono sempre e comunque una ricchezza.
Senti, la preghiera serve alla pace, non ci può essere pace senza preghiera, possiamo dire così, in sintesi.
Sì, uno degli slogan infatti del nostro incontro pellegrinaggio era appunto la frase di Benedetto XVI che afferma: chi è in cammino verso Dio non può non trasmettere pace. chi costruisce la pace non può non avvicinarsi a Dio. Ecco, noi come giovani di ACI sentiamo forte questa responsabilità che il Santo Padre ci invita ad assumerci nella nostra quotidianità, ogni giorno della nostra vita.
Bene, grazie a Marco Esposito, vicepresidente nazionale dei giovani di Azione Cattolica, naturalmente, per questo pellegrinaggio molto interessante che, ricordo, si chiama Tracce di Pace, giovani di Azione Cattolica per un cammino di libertà. Marco, buona domenica.
Grazie a voi, buona domenica a tutti.
Stars shining bright above you, night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me, just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. Leave all worries behind you, but in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me.
Sono Federico Piana e questo non è un giorno qualsiasi. Carta e penna, segnate il numero verde 800 208 802, poi vostri sms come al solito al 335 12 43 317. E adesso voglio farvi conoscere il nuovo direttore del servizio per le vocazioni della diocesi di Roma. Ce lo fa conoscere Davide Dionisi.
Grazie Federico e buona domenica ai nostri radioascoltatori. Riprendiamo oggi il tema delle vocazioni e dell'importanza della scelta della vita consacrata. Tema peraltro che sta molto a cuore al Santo Padre, che soprattutto in occasione della GMG di Madrid ha più volte ripreso incoraggiando i ragazzi provenienti da ogni angolo del mondo. Ne parliamo oggi con Don Fabio Rosini, neo direttore del servizio per le vocazioni della Diocesi di Roma. Buongiorno Don Fabio.
Buongiorno.
Allora, partirei proprio da Madrid, da questa straordinaria occasione per Benedetto XVI per un grande annuncio vocazionale. Le sue parole sono state in questo senso inequivocabili in tutti gli interventi, è risuonata infatti forte la bellezza della risposta a Dio che ci chiama.
La provocazione meravigliosa di Benedetto XVI penso sarà un punto di partenza per un lavoro di approfondimento da parte dei giovani. Il punto centrale credo sia la chiamata alla bellezza dello stare insieme, alla bellezza della Chiesa, alla bellezza del seguire il Signore Gesù Cristo. La giornata mondiale della gioventù è stata meravigliosa per la comunione fra i giovani, per l'esperienza di allegria, l'allegria di essere cristiani e il percepire in comunione con tanti giovani di tutto il mondo la sostanza, la forza della fede, la bellezza della fede.
Sempre Benedetto XVI ha sottolineato a Madrid, ha invitato i giovani dicendo loro: nel tornare ora alla vostra vita ordinaria vi incoraggio a conservare nel vostro cuore questa gioiosa esperienza e a crescere ogni giorno di più nel dono di voi stessi a Dio e agli uomini. Ecco, come riuscirà a far suo tale invito il neo direttore del Servizio per le Vocazioni della Diocesi di Roma a spronare i giovani romani a scegliere questa strada?
Beh, sicuramente valorizzando questo messaggio nella chiave del sapore della vita cristiana, nel sapore della preghiera, nel sapore della comunione fraterna, nel sapore della forza dei sacramenti, logicamente a livello personale, cercando, come dire, di sfruttare le potenzialità del presente, quello che innanzitutto è sempre un nostro agire di risposta, cioè più che noi essere persone che prendono l'iniziativa di seguire più seriamente il Signore Gesù Cristo, che è cosa importantissima, ancora più importante è il fatto che Dio ci cerca, che Dio ci mette davanti occasioni per seguirlo, per amarlo, per crescere nella fede. Ora, come poter fomentare nei giovani questa realtà? Dobbiamo senza ombra di dubbio, senza timore, senza ritrosie, annunziare la gioia che abbiamo dentro. Credo che, ritengo, per esperienza personale, per riscontro in questi anni di vita pastorale, prima ancora di arrivare a questo ministero, ministero in parrocchia e le altre cose che la provvidenza mi ha dato da fare, che sempre e comunque la più forte delle cause è la causa esemplare, cioè vedere qualcuno che è felice di fare ciò che fa, vedere qualcuno che ha qualità nelle cose che fa, che ha quello zelo che viene dall'allegria, che viene dall'aver sperimentato la sostanza bella della vita cristiana, è comunque sempre la cosa più forte. E senza ombra di dubbio bisogna fare annunzi espliciti, bisogna proporre. I giovani di oggi sono giovani molto informati, ma molto anche dissipati dall'informazione, per cui senza punti di riferimento precisi, mancano le figure di riferimento anche familiari, sociali, e la fede cristiana ci può dare di essere umilmente, con l'aiuto di Dio, questo punto di riferimento per tanti giovani. Sicuramente se noi non proponiamo niente che sia bello, grande, nobile, alto, non saremo seguiti, ma se abbiamo il coraggio di fare questo tipo di proposte saremo seguiti, e come? E poi sicuramente bisogna capire qual è il cuore affamato di bellezza di questa società e di questa generazione.
Torno su Madrid e sulle parole del Papa. Cari giovani, per scoprire e seguire fedelmente la forma di vita alla quale il Signore chiama ciascuno di voi, è indispensabile rimanere nel suo amore come amici. E come si mantiene l'amicizia se non attraverso il contatto frequente, dice il Papa, la conversazione, lo stare uniti e il condividere speranze o angosce? Ecco, io le chiedo, nel tempo di Facebook, di Twitter, dei social network e così via, questo contatto sembra sia stato abbandonato. Come recuperarlo?
Innanzitutto il Santo Padre faceva appunto riferimento all'amicizia con Cristo, e questo è meraviglioso. Il fatto che la scaturigine più forte di una vita cristiana, che poi diventa vocazione per natura, per, come dire, per conseguenza semplice, naturale, ripeto, è avere un rapporto personale con il Signore Gesù. Dalla luce di questo rapporto personale viene una qualità, il senso di un tipo di canale, di relazione, che non può essere banale o virtuale. Noi non risolveremo le trappole possibili di Facebook e quant'altro all'interno di Facebook. Noi dovremo partire essendo persone prima di Facebook, dovremo curare le persone, dovremo far sì che sia possibile per i giovani e per le persone in genere avere un rapporto intimo, personale, di vera amicizia con il Signore Gesù Cristo. Il problema non è nello strumento, bene o male, Facebook, Twitter sono strumenti, il problema è nel maneggiatore dello strumento, nel utilizzatore, nel cuore di chi si avvicina a queste cose. Queste cose possono essere anche buone, possono essere anche uno strumento così che sta nel gioco di una relazione più ampia, più autentica. Senza ombra di dubbio noi dobbiamo tenere conto del fatto che la relazione virtuale è una trappola narcisistica molto molto potente, e dobbiamo star molto attenti a non sottovalutarla, ma questo tipo di realtà non, ripeto, non si combattono sul proprio campo, si combattono a monte, fuori, si combattono creando luoghi di relazione autentica. Questo luogo fondamentalmente è ciò che la Chiesa è chiamata ad essere, creando luoghi dove i giovani possano impattare realmente gli uni con gli altri e con il Signore Gesù Cristo.
Grazie a Don Fabio Rossini, intervistato da Davide Dionisi. Vi ricordo il numero verde 800 208 802.